Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda quest'oggi, come sempre, fino alle 12.30 alle notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e come sempre anche il numero a cui scrivere durante questa diretta 331-6214013, Telegram, WhatsApp e SMS, diretta a @popolarenetwork.it per le mail durante la puntata, però potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo sul sito di Radio Popolare. Oggi è giovedì, ritroviamo Giovanni Chiodi, la rubrica di musica lirica, e rimaniamo in ambito quantomeno del teatro alla Scala, perché torniamo a parlarvi di una nuova prova aperta. Come sempre il ricavato andrà in beneficenza. Radio Popolare è fin dall'inizio media partner delle prove aperte del teatro alla Scala. Scopriremo l'associazione a cui andranno i proventi questa volta, il centro educativo diurno Teen Lab. Nella prima parte, tra poco, sarà nostra ospite in diretta Anna Della Rosa, una delle protagoniste della nostra scena contemporanea, che in questi giorni è a Milano con due dei lai di Giovanni Testori, ovvero Herodias e Mater Strangoshas, e sabato prossimo i lai torneranno ad essere tre, perché Anna Della Rosa proporrà al pubblico anche Cleopatras, il terzo dei lai che aveva già portato in scena per la regia di Walter Malosti. Tra l'altro si tratta di un passaggio di testimone ad Anna Della Rosa da parte di un altro grande interprete testoriano, ma scopriremo tutto quanto nella conversazione in diretta che avremo tra breve. Ma come sempre e come facciamo in questi giorni fino a fine settimana, parliamo del Festival di Cannes, che volge verso le sue fasi conclusive. Barbara Sorrentini, che insomma è sempre divisa fra incontri, conferenze stampa e proiezioni, questa volta ci ha mandato la sua corrispondenza, e poi subito dopo ci sarà anche un estratto della conversazione con la stampa di Mario Martone, regista di Fuori, il film italiano, l'unico in concorso, che è stato presentato proprio ieri l'altro.
Buongiorno Ira, buongiorno anche all'ascolto. È il decimo giorno di questo Festival di Cannes, quindi siamo arrivati quasi alla fine, mancano ancora quattro film. Buongiorno Ira, buongiorno anche all'ascolto. È il decimo giorno di questo Festival di Cannes, quindi siamo arrivati quasi alla fine, mancano ancora quattro film in concorso, sì, quattro, tra cui quello dei Fratelli d'Ardenne, che passerà invece domani. Ieri ci eravamo lasciati, che avevamo appena finito di vedere Romeria di Carla Simón, una regista spagnola, un film che racconta la ricostruzione da parte di una ragazza rimasta orfana presto, e la ricostruzione di come sono morti i suoi genitori. O meglio, fin dall'inizio capiamo che hanno vissuto negli anni Ottanta ed erano tossicodipendenti. Un po' ti ricordo un po' Le note di Giulia Docurno, ma in maniera molto più realistica, e con uno studio anche sul linguaggio cinematografico sicuramente più interessante. E un film che è stato abbastanza apprezzato, soprattutto perché inaspettato. C'è da dire che dopo aver visto Sirat di Olivier Lax, sempre il film spagnolo, la Spagna sembra che abbia comunque molto da raccontare e anche con uno sguardo cinematografico abbastanza nuovo e originale. L'altro film, The History of Sound di Olivier Manus, è molto classico, la storia di due uomini che a un certo punto si innamorano al liceo mentre studiano musica. I due attori sono Paul Mescal e Josh O'Connor, entrambi insomma molto conosciuti. Ed è interessante, al di là della storia raccontata appunto in modo molto, sì, classico, forse la frase, la parola più adatta, è l'aspetto musicale, perché c'è una rivisitazione dei canti tradizionali irlandesi che uniscono i due ragazzi. Il periodo è il periodo della Prima Guerra Mondiale, uno dei due tra l'altro a un certo punto deve andare in guerra. Infine, altro film che ha avuto molti voti positivi è quello di Joachim Trier, Sentimental Value. Gli attori: Renata Resve, già premiata, Stella Skarsgård, un padre cineasta che torna dalle figlie che ha lasciato insieme alla moglie quando erano ragazzine. Una delle due attrice, ci si crea un po' questa situazione di film nel film, studio di chi fa cinema, con tutto l'aspetto anche interiore e quello che comporta decidere di raccontare e fare film. Direi che per la giornata di ieri è tutto. Ci lasciamo con Mario Martone e Ippolita Di Maio, regista e sceneggiatrice del film Fuori, da oggi nelle sale. E hanno raccontato tante cose, poi il resto ve lo farò ascoltare a Chassis sabato dalle 14 alle 15, ma intanto un assaggio se avete già deciso di andare a vedere il film subito all'uscita. Ciao, grazie.
Pensavamo di fare un film biografico su Goliarda Sapienza già 5 anni fa con Valeria Golino. E quando ne abbiamo parlato ai nostri produttori ci hanno detto che i diritti dell'Arte della Gioia erano stati appena presi da perché Valeria Golino ne facesse una serie, ma noi non volevamo fare un film dall'Arte della Gioia, quindi l'incrocio è stato a dir poco magico. E sono passati gli anni, Valeria ha realizzato il suo meraviglioso film e con Ippolita abbiamo continuato il nostro viaggio e soprattutto l'ho seguita nel suo viaggio, perché lei ha scritto un testo teatrale dal filo di mezzogiorno, un romanzo che tratta di un altro periodo della vita di Goliarda Sapienza, e l'abbiamo portato in scena, e poi però continuavamo a pensare al nostro film biografico. Se no che a un certo punto io ero abbastanza anche fissato su quest'idea, l'idea che il film abbracciasse alcuni anni, e quindi si vedessero varie cose, si vedesse la società intellettuale del tempo, insomma così, finché a un certo punto invece Ippolita ha pensato ha cominciato a parlarmi di un soggetto diverso. Finché me ne parlava io continuavo a opporre la mia. Pensavamo di fare un film biografico su Goliarda Sapienza già 5 anni fa con Valeria Golino. E quando ne abbiamo parlato ai nostri produttori ci hanno detto che i diritti dell'Arte della Gioia erano stati appena presi da perché Valeria Golino ne facesse una serie, ma noi non volevamo fare un film dall'Arte della Gioia, quindi l'incrocio è stato a dir poco magico. E sono passati gli anni, Valeria ha realizzato il suo meraviglioso film e con Ippolita abbiamo continuato il nostro viaggio e soprattutto l'ho seguita nel suo viaggio, perché lei ha scritto un testo teatrale dal filo di mezzogiorno, un romanzo che tratta di un altro periodo della vita di Goliarda Sapienza, e l'abbiamo portato in scena, e poi però continuavamo a pensare al nostro film biografico. Se no che a un certo punto io ero abbastanza anche fissato su quest'idea, l'idea che il film abbracciasse alcuni anni e quindi si vedessero varie cose, si vedesse la società intellettuale del tempo, insomma così, finché a un certo punto invece Ippolita ha pensato ha cominciato a parlarmi di un soggetto diverso. Finché me ne parlava io continuavo a opporre la mia ottusa rigidità maschile, fino a quando non me l'ha fatto leggere, mi ha messo sotto al naso. Come l'ho letto, ho detto questo, cioè mi sono sentito come liberato, cioè perché
Allora, così Mario Martone nella conversazione con la stampa a proposito del film Fuori, che esce nelle sale quest'oggi, come ci ricordava Barbara Sorrentini da Cannes. Noi tra poco invece avremo ospite una grande interprete del teatro italiano. Accennavo da sommario, è il momento di dare il bentornato ai nostri microfoni a una grande protagonista della scena italiana. Sandro Lombardi, che molti di noi ricordano avere interpretato in una serie di spettacoli, di repliche memorabili tra il 96 e il 98, I Tre Lai di Giovanni Testori, Cleopatras, Erodiasse, Mater Strangosciass, passa il testimone, lo passa con un progetto che riguarda Erodiasse e Mater Strangosciass ad Anna della Rosa, in un allestimento che è in scena al Piccolo Teatro Grassi fino al 25 maggio. Si tratta di un momento importante per dei testi che sono parte della storia con la S maiuscola del teatro italiano, ma anche della nostra contemporaneità, perché declinati, come faceva Testori, con un riferimento lacerante, insomma, agli ultimi. E in qualche maniera si tratta non solo di un passaggio di testimone, ma proprio di un dono, come hanno detto entrambi in varie circostanze, sia Anna della Rosa che Sandro Lombardi. Cleopatras, che invece era andato in scena in una forma molto particolare, firmata da Walter Malosti, sarà eccezionalmente sabato 24 maggio in scena a sua volta, precedendo i due lai del progetto firmato da Sandro Lombardi. Insomma, dopo questa lunga premessa, ma era credo indispensabile, diamo appunto il bentornato a Anna della Rosa. Buongiorno Anna.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutte e a tutti.
Allora, intanto diciamo subito che questo appunto dono, passaggio di testimone e così via, ha avuto un esito straordinario. Sempre quando il pubblico lo riceve, la reazione è giustamente di non solo di grande apprezzamento, ma anche di una sorprendente partecipazione, no? A qualcosa che per Sandro Lombardi è stato, come lui stesso dice, un materiale molto amato e che credo che nel vostro lavoro insieme sia stato davvero affettuosamente trasmesso.
Sì, è proprio così. Anche per me è una materia assai commovente, che mi tocca tutte le sere e mi dà molta gioia dire in scena queste parole, trasmetterle, e il periodo di prove, la condivisione che abbiamo avuto io e Sandro è stata un periodo benedetto davvero, dal suo talento naturalmente, dalla sua maestria e dalla sua capacità e generosità di trasmettere, di passare, di regalare. Le prove durante le filate, io appunto recitavo e Sandro mi guardava e diceva sì, 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 in certi passaggi del testo mi incalzava, mi incoraggiava, mi reagiva a quello che succedeva, per cui è stata davvero una cosa unica per me e in cui qui più che mai ho sentito quanto la vita e il teatro siano proprio due gemelli che si abbracciano, per cui nella voce di Sandro, quando mi raccontava come lo faceva o quando mi faceva sentire, io sentivo la storia, la pienezza di una vita. E poi da subito Sandro, dal primo giorno di prove, mi ha detto: io ti faccio sentire com'era, ti racconto com'era, ma lo devi fare tuo. E in questo gesto di libertà che Sandro mi ha dato, io ho sentito proprio qualcosa di affine a una madre che mette al mondo un figlio e quindi questo figlio ha senz'altro il suo patrimonio genetico, però ha la sua strada. E poi è tanto bello, ed è vero, il pubblico ascolta con una intensità quasi da rito sacro, che in fondo per me è il teatro. Io credo che Testori lo fosse in grado di farlo con le sue parole in un modo unico. Per cui siamo insieme, io sento che io e il pubblico respiriamo insieme. C'è il finale della Mater Strangosciass, che a mio parere è molto umano, universale, toccante, che fa proprio vibrare, mi sembra, il pubblico insieme a me.
Sì, l'hai in quanto l'hai, lo diceva anche Testori, insomma io ormai ho un'età per cui Testori ho fatto in tempo a incontrarlo, a sentirlo parlare, era anche molto, talvolta molto affermativo nelle cose che diceva, sappiamo insomma che tanta della sua, del suo lavoro, del suo dire creava discussione, creava provocazione. Di fatto si tratta, forse il termine più giusto è monologo poetico per definire i lai, perché sono strazianti, laceranti, con la lingua di Testori che appunto è altissima e infima, come diceva lui, per riprodurre, no? Anche il dolore nella sua forma verbale più popolare, no? Era questo anche il mistero della lingua di Testori, da una erodiade ossessionata dal suo amore non corrisposto per Giovanni Battista, che la precipita in una follia che tutti conosciamo, ma vista dal suo punto di vista questo era un tratto geniale, insomma, dell'Herodias, e poi appunto questa Maria così vicina a noi. Ti faccio una domanda quasi inevitabile, purtroppo da essere quasi banale, sulla lingua, cioè una delle cose che anche Lombardi spesso ci raccontava era appunto il viaggio attraverso la lingua di Testori, che ciascun interprete deve ritrovare in sé degli appigli, dei riferimenti, no? Cioè che siano autenticamente suoi. Tu ne hai rilevati alcuni?
Beh, da una parte io sono, c'è il fatto che io sono milanese.
E infatti ci pensavo. Padre, sì.
E quindi nelle sonorità che Testori mette in gioco io riconosco quelle di mio padre e ancor più di mia nonna, che ora non c'è più, per cui le U delle vocali allungate, delle parole mi suonano con quella tenerezza che Testori sentiva di voler rievocare, di cui aveva la necessità, proprio essendo anche gli ultimi testi che lui ha scritto sul letto di morte, sostanzialmente, negli ultimi mesi della sua vita. Proprio c'è un'intervista in cui dice: io sentivo riaffiorare i suoni, il modo di parlare delle mie zie, e io in misura naturalmente inferiore a quella di Testori, ma ho nelle orecchie e anche qualcosa legato all'infanzia, appunto perché mia nonna, quando io ero piccola. Però dall'altra c'è un aspetto che io adoro della lingua di Testori, è che è molto giocosa, per cui giustamente l'ai sta per lamenti, sono delle lamentazioni d'amore, però c'è anche tutta un'irriverenza e una divertirsi con la parola, con le invenzioni, proprio un gusto ludico, infantile, che mi fa impazzire. E quindi, come dicevi tu, questo alto e questo infimo, e anche il tragico e il comico, in effetti nell'Herodias il pubblico ride. Ride e nella Mater qua e là sorride, perché i testi sono disseminati di giochi e ironici, e in cui il pubblico viene tirato in causa molto schiettamente, per cui ci vuole una precisione chirurgica, una grande concentrazione, un rispetto delle consonanti, delle vocali, e soprattutto un lavoro di pensiero e ritmico, e su questo Sandro è stato meraviglioso, anche su questo, perché mi ha detto: devi pensare che sia una lingua straniera, devi volerti proprio far capire fino in fondo, come se parlassi un'altra lingua, e in verità poi avviene così, che il pubblico capisce. Quando l'ho fatto a Napoli, il pubblico, a Milano lo capiamo che il pubblico ride e ci capisca, ma a Napoli, con questo strano lombardo pazzo, è stato stupendo verificare che mi seguivano bene.
No, no, ma è proprio così. Tra l'altro, appunto, insomma, una voce femminile e insomma dicevamo di una interprete che è già una grande protagonista della nostra scena, conferisce un elemento di assoluta novità, insomma, a Testori, e quindi credo che questo sia un altro elemento di grande magnetismo per il pubblico. Confermo, ero in mezzo a loro e quindi è proprio così. Una parola, forse anche più d'una, sul lavoro invece fatto su Cleo Patras con Walter Malosti. Chi andrà a vedere Anna della Rosa sabato 24 potrà vedere tutte e tre i Lai, cioè Cleo Patras precederà i due Lai del progetto con Sandro Lombardi. Raccontiamolo quel Cleo Patras, perché appunto ha delle sue caratteristiche molto peculiari.
Sì, è stata il primo confronto con la parola di Testori in versi, e grazie a Walter Malosti, che ha praticato a lungo e conosce molto bene Testori, sono riuscita a navigare, a nuotare in questo mare di parole. Mi ha aiutato tantissimo, è stato fondamentale per approcciare questa particolare poesia, questa costruzione retorica proprio dei versi, e poi come è la matrice artistica caratterizzante di Walter, che io adoro. Lui fa un lavoro con la musicale di una raffinatezza assoluta e sempre molto ancorato al senso del testo. Abbiamo speso molti giorni a tavolino per capire bene cosa intendesse dire Testori, per appunto sciogliere gli apparenti nodi e cogliere con chiarezza il senso, e poi farlo uscire in tutta la sua musicalità. E dunque appunto c'è un tessuto sonoro praticamente lungo tutto il mio monologo, che è stato costruito da Walter insieme a Giupi Alcaro, che è il suo sound designer collaboratore storico, e questo tessuto sonoro impasta melodie di Puccini, impasta melodie egiziane di un compositore contemporaneo, impasta elementi sonori, ritmici, nitriti di cavalli, merli, falchi, ma tutto questo è costruito per esaltare le variazioni, certo, del testo. E poi c'è questo elemento di è una grande soubrette, è come se Cleopatras, e questo è nel testo, fosse alla sua ultima esibizione, come fosse, certo, Mina, la Callas, che fa la sua ultima grande
spettacolo.
Sì.
Allora, Anna della Rosa, grazie per essere stata con noi. Ricordiamo che fino al 25 questo grande lavoro sarà al Piccolo Teatro Grassi, che sabato appunto ci sarà anche Cleo Patras. Davvero grazie, a risentirci presto.
Grazie mille a te e a voi. A presto.
A presto. E allora, salutando Anna della Rosa e il suo Testori, pubblicità, e ritorniamo fra pochissimo. Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30, ed è arrivato un aggiornamento sulla prevista inaugurazione del memoriale alle vittime della strage di Piazza Fontana, che avrebbe dovuto essere inaugurato proprio adesso, proprio alle 12, un'opera dello scultore Ascari, insomma c'era una cerimonia programmata, come chi è a Milano in questi giorni sa. Quest'oggi c'è stato e questa notte un nubifragio di portata molto elevata, come in altre parti d'Italia, e quindi, vista la situazione meteorologica, l'inaugurazione è stata rimandata. Vi comunicheremo al più presto quando verrà nuovamente fissata. Volevamo avvisarvi, insomma, perché appunto, altrimenti certamente ne avremo poi parlato nel corso della giornata. Invece vi parliamo di una nuova prova aperta della Filarmonica della Scala. Sapete che Radio Popolare è da sempre media partner di questa iniziativa della Filarmonica, che ha esiti e destinazioni benefiche. Sarà domenica 25 maggio. A dirigere l'orchestra sarà Kazuki Yamada, con Nikolai Snyder al violino. In programma c'è il concerto in re maggiore opera 35 per violino e orchestra di Tchaikovsky e le Enigma Variations opera 36 di Elgar. Il ricavato della serata sosterrà il centro educativo diurno Teen Lab dell'associazione CAF nel municipio 6 di Milano, che è dedicato a ragazzi e ragazze che provengono da contesti familiari fragili o accolti in comunità. L'obiettivo è supportarli nel percorso di crescita, nell'orientamento verso il futuro. Il centro offre anche un servizio di supporto psicologico alle famiglie. E allora, per parlarvi di questa nuova prova aperta, ma soprattutto noi ne parliamo parlando con le associazioni per scoprire il loro lavoro, siamo collegati con Michela Cortinovis, appunto, del centro educativo diurno Teen Lab. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità di essere qui con voi.
Dove si trova il centro diurno?
Allora, il centro diurno dell'associazione CAF è appunto municipio 6, quindi è in via Zurigo 65, all'interno delle nostre strutture, dove sono presenti anche le comunità residenziali. Quindi appunto la nostra associazione si occupa di supportare i minori che sono stati allontanati dalle famiglie, quindi collocati in comunità. In particolare nella nostra appunto area di via Zurigo ci occupiamo degli adolescenti, quindi tra i 12 e i 18 anni, e il centro diurno accoglie invece ragazzi e ragazze, sempre fascia teen, quindi fine 18 anni, che vengono da noi per lo spazio del dopo scuola. Quindi abbiamo le figure educative professionali che si occupano appunto di accogliere questi ragazzi che provengono sempre da contesti fragili, che hanno in particolare bisogno di essere supportati rispetto al supporto scolastico. Molti di loro sono a rischio di dispersione scolastica, quindi uno dei nostri principali obiettivi è quello appunto di supportare la formazione, e laddove invece il progetto non si orienta più soltanto alla scuola, supportarli in un aspetto più lavorativo, comunque fare in modo di fornire a questi ragazzi e queste ragazze degli strumenti tali per cui loro, insomma, una volta resisi più autonomi un po' dal loro contesto di origine, o comunque acquisita una maggiore resilienza da questo punto di vista, possano poi diventare dei giovani adulti più con degli strumenti, ecco, un po' più funzionali rispetto magari a quelli a cui sono abituati.
Ecco, molto importante. La interrompo un secondo, ma prego, concluda.
No, niente, appunto, poi l'obiettivo, quindi, per quello che è il centro diurno, è focalizzarsi sulla scuola, ma anche appunto su tante attività che possono essere di tipo sportivo o culturale, per fare in modo che appunto questi ragazzi possano anche avere occasione di confrontarsi con nuove esperienze, nuovi contesti che non conoscono, e aprirsi un po' a un mondo nuovo e arricchente. Questo, diciamo, un po' l'obiettivo educativo generale.
È molto chiaro, essendo, lo sottolineiamo, un centro diurno, rappresenta anche uno di quegli spazi che ormai non ci sono quasi più, no? Mi vengono in mente esperienze che appunto erano quelle che si usavano una volta, dagli oratori ad altre situazioni, insomma, posti dove si può andare, dove si può stare, no? Che è importante.
Sì, assolutamente, sicuramente sul territorio l'offerta in qualche modo è piccola rispetto a quella che è poi la reale esigenza, però cerchiamo appunto di essere uno spazio accogliente senza ombra di dubbio e strutturato, cioè fornire comunque un servizio anche di qualità, che è molto importante per noi. Quindi i ragazzi che accedono al nostro centro sono in molti casi, nella maggior parte dei casi, inviati dai servizi sociali.
Sì.
Quindi c'è comunque anche diciamo una rete di servizi alle spalle che identifica una situazione che può essere di pregiudizio, comunque deve essere in qualche modo accompagnata da delle figure professionali, e c'è un lavoro appunto di equip. Quindi all'interno del nostro centro affianchiamo i ragazzi le figure educative, ma anche appunto il supporto psicologico, c'è la possibilità di fare un percorso psicologico, quindi essere seguiti i ragazzi ma anche le famiglie un po' a 360 gradi, e fornendogli appunto un supporto professionale di qualità, cercando appunto di adeguarlo a un contesto educativo che sia il più appunto anche in qualche modo leggero, cioè creare intorno a loro un contesto simpatico, accogliente e positivo, ma allo stesso tempo molto ben strutturato, e questo fa sì di poter poi costruire dei progetti educativi che portano a dei risultati globali, sia dal punto di vista educativo che dal punto di vista scolastico, ma anche relazionale, perché quello che abbiamo osservato un po' soprattutto dopo il periodo del Covid, ma in generale negli ultimi anni, che è frequente anche la difficoltà dei ragazzi proprio nello stare in gruppo, quindi fornire a loro dei contesti e delle opportunità per confrontarsi con i pari in modo comunque protetto, strutturato, ritornare un po' come appunto diceva prima, no? A quelle realtà anche proprio sì, di condivisione, è fondamentale, non è scontato al giorno d'oggi.
No, anche perché poi appunto adolescenti, giovanissimi, sono abituati a stare soli con i loro device spesso, insomma,
esatto.
Quindi il meccanismo è anche difficile, trovare dei luoghi di aggregazione che non siano luoghi pericolosi, insomma, soprattutto se si viene da contesti fragili. Per cui un centro diurno è qualcosa di molto speciale, e mi interessava proprio questo discorso. Possiamo dare qualche numero? Quante persone in media vengono,
sì,
vengono aiutate?
Allora, al momento al centro diurno accedono 13 tra ragazzi e ragazze, che sono specifici, cioè, diciamo, unicamente del centro diurno, però tutte le attività e gli interventi sono poi dedicati anche ai minori collocati in comunità, che insomma nel nostro caso è una comunità che accoglie 15 minori. Quindi questi, insomma, indicativamente sono più o meno 30 nel complesso, sì, i ragazzi e le ragazze qui dedichiamo il nostro intervento. C'è poi anche un altro servizio sempre della nostra associazione che si rivolge ai ragazzi più grandi, quindi quelli che vanno dai 18 ai 21 anni, che sono in un appartamento per l'autonomia. In realtà anche loro accedono ad alcune delle proposte del centro, soprattutto adesso stiamo facendo dei bellissimi progetti che sono relativi anche per esempio allo sviluppo affettivo, all'educazione affettiva, a un ragionamento sulla disuguaglianza di genere, quindi questi anche abbiamo anche l'opportunità all'interno del centro di far accedere appunto ai ragazzi a dei dialoghi con degli ospiti, con delle figure che portano dei contenuti anche importanti, e in questo caso ovviamente costruendoli un po' sull'età, un po' logicamente è diverso parlare a un ragazzo di 12 anni ed un ragazzo di 18, quindi cerchiamo anche in base al tipo di persona a cui stiamo destinando il nostro intervento di costruire dei discorsi che possano essere anche un po' più generali, e dedicati anche ai ragazzi grandi che sono sempre main parte della nostra associazione e possono essere ovviamente orientati dal punto di vista lavorativo futuro, ma anche qui diciamo più profondo come queste tematiche che sono attuali.
Bene, allora noi ricordiamo che oltre alla prova aperta di cui vi torniamo a dare i dettagli fra un attimo, in questa edizione l'iniziativa Giro di Prova permette ai giovani, giovanissimi che sono coinvolti nei vari progetti di assistere a una lezione speciale dedicata a loro proprio da un gruppo di musicisti della Filarmonica della Scala, e questa cosa a volte può cambiare la direzione dei pensieri di un giovanissimo. Insomma, scoprire la musica può essere una chiave anche, lo abbiamo capito con tanti progetti italiani e stranieri, e quindi mi sembra una ottima idea. Vi ricordiamo che per sostenere l'associazione CAF del Municipio 6 per il Centro Educativo Diurno Teen Lab, basta andare a vedere domenica 25 maggio alle 19.30 la prova aperta della Filarmonica della Scala. Vi ricordo, l'orchestra sarà diretta da Kazuki Yamada con la partecipazione di Nikolai Snyder, in programma Tchaikovsky ed Elgar. Chiedo alla nostra ospite Michela Cortinovis, che intanto ringrazio per le spiegazioni che ci ha dato, come possiamo sostenere tutto l'anno il centro diurno.
Allora, la nostra associazione ha ovviamente un sito dove si possono raccogliere tutte le informazioni relative ai nostri servizi, alle nostre iniziative anche di raccolta benefica. Abbiamo un ufficio che è dedicato nello specifico a questo, però appunto già accedendo alla pagina dell'associazione CAF, quindi www.associazionecaf.org, si può insomma sia donare, quindi contribuire a tutti i nostri progetti, che accedere alle informazioni delle iniziative. Una è questa, ma anche le altre che sono attive, che sicuramente sono un grossissimo aiuto a tutti i minori dell'associazione, visto che sono tanti. Oltre agli adolescenti di cui vi ho parlato io, c'è anche tutta un'area di bambini molto più piccoli, quindi dai 3 ai 12 anni, che hanno ovviamente tante esigenze, e il contributo è molto importante, perché ad aiutare proprio quelli che sono i costi dell'associazione, per fare in modo anche di poter fornire a tutti i ragazzi, i bambini che sono con noi, l'opportunità di poter accedere a delle esperienze che diversamente non potrebbero mai, a cui non potrebbero mai avere accesso.
Benissimo, allora grazie a Michela Cortinovis e a tutti coloro che lavorano per il Centro Educativo Diurno Teen Lab dell'Associazione CAF Municipio 6, destinatario dei proventi della nuova prova aperta della Filarmonica della Scala domenica 25 maggio alle 19.30. Sul sito della Scala, o cercando prove aperte Filarmonica della Scala, trovate il percorso per prenotare. Grazie, a risentirci e buon lavoro a voi.
Grazie mille a tutti, buona giornata.
ha iniziato a tossire.
Poi nelle tue piscine, data la giornata, mi sembrava il brano adatto, e poi davvero un brano molto piacevole, molto bello. Noi sapete che a Calt amiamo il meticciato e dunque... No, questa non è la sigla giusta, è questa la sigla giusta. Meticciato sì, ma non troppo, quella era la sigla di Extra Cult. Mandiamo un saluto a Sciocchi Senussi, la rubrica del martedì, e invece introduciamo la rubrica del giovedì con Giovanni Chiodi. Oggi c'è il mixer che fa un po' i capricci, alcuni ascoltatori se ne sono accorti, però insomma noi resistiamo. Giovanni, ciao!
Perché sono attentissimi, ciao, ciao, ciao!
Veramente preziosi, devo dire.
Assolutamente. Senti, ma però attenzione, anche perché Cecilia Bartoli sta per arrivare in Italia, 11 giugno ci sarà appunto l'Orfeo d'Euridice al Festival di Cremona. Ma andiamo, ecco, recuperiamo Parma, che ha annunciato peraltro la stagione 2026, che si compone di tre titoli: Orfeo d'Euridice di Gluck, Norma e Manon Lescaut. E andiamo a Parma per l'ultimo grande successo della stagione, che è stato Andrea Chenier, direttore di Francesco Lanzillotta, che mi è piaciuta molto, molto agile, molto scattante, molto asciutta e chiara e teatralissima. Regia, devo dire, superficiale di Nicola Berloffa, tutta una sequenza di quadri interni, ma in compenso grandi cantanti sul palcoscenico, come Parma pretende. Chenier ancora una volta, il veterano Gregory Kunde, che alla sua non più verde età testimonia, direi, la trasfigurazione del teatro quando si è ancora grande voce, grande tecnica. Poi Gerard è, a mio avviso, il migliore in questo ruolo oggi, cioè il nostro Luca Salsi, che infatti ha un fraseggio insinuantissimo che è proprio solo suo, perché tu ti ricordi le frasi come le dice lui, quindi fa emergere proprio il lato sofferto umano di Gerard. E infine avevamo come Maddalena Sayo Hernandez, che è una voce molto corposa, molto ricca di armonici, impetuosa, forse un po' a senso unico rispetto agli altri due, ma bravissime. Tra i comprimari menziono Manuela Kuster, che è una grandissima cantante anche quando fa questi ruoli, e faceva naturalmente Madelon in una maniera vocalmente ineccepibile. Trittico Weil, che è tornato alla Scala, Ira, con un pannello in più. Mm-hmm. È sempre la produzione Riccardo Chailly, Irina Brook, andrà avanti fino al 30 maggio, quindi c'è tempo per vederlo. Era nato in era Covid nel 21, era stato ripreso dalla TV, ma erano solo i primi due pezzi, era un dittico che ora Riccardo Chailly ha voluto trasformare in trittico, unendo un po', come vi ricordate la volta scorsa vi ho parlato di questa bellissima operazione dell'Opera di Roma, Michele Mariotti, un'opera del trittico di Puccini con un'opera diversa, sempre contemporanea. Ecco, qui hanno preso tre opere, ovviamente, di Weil su testo di Brecht, e le hanno unite insieme. Noi vediamo come una sorta di unica opera. Il viaggio incomincia con i sette peccati capitali, che sono del 1933, si prosegue con il Songspiel Mahagonni, quindi cosa vuol dire? Non è l'opera Mahagonni, che è del 1930, ma è il cartone preparatorio del 27, scritto ovviamente da Kurt Weill, e nella seconda parte, e quindi c'è il trittico, sono aggiunte le 15 canzoni, si chiama proprio le canzoni di Happy Hand, che originariamente è un musical eseguito con la parte recitata. Qui ci sono solo le 15 canzoni, quindi i tre pezzi diventano un'unica opera di teatro. Segnalo questa cosa, che rispetto al 21, Mahagonni non si conclude più con i Doors e la voce di Jim Morrison, che era stata un'invenzione di Shaggy. In compenso, Happy End si conclude, ed è una bellissima trovata, con una canzone, un canto di Vai stupendo, che però del 1934, che è Yukali, è un tango ed è cantato in francese. Yukali è stupendo e viene, pensa, dopo Osianna Rockefeller, quanto mai attuale oggi, no? Che chiude questo Happy End, che è una specie di catalogo dei vizi della società, che va benissimo anche oggi, perché purtroppo sono rimasti, che è cantata molto bene dal mezzo soprano canadese Wallis Giunta, che è una debuttante, credo, alla Scala. Direzione magnifica di Riccardo Chailly, che apprezzo molto perché ha cambiato molti fraseggi, molti tempi. Lui ama moltissimo questa musica, e soprattutto mi piace perché è un maestro dello swing. Tu devi avere proprio il ritmo swing per cantare quest'opera e anche per eseguirla, quindi anche l'orchestra è stata portentosa proprio nel fare questi rubati e questo swing. Una tensione in 2 ore e 20 di spettacolo palpabile. Irina Brooke ha immaginato che si svolgesse tutto lo spettacolo su un palco, in una sorta di teatro alla deriva di un mondo distrutto e annientato dall'opera funesta dell'uomo, che è una sorta di parabola del nostro presente. I cantanti bravissimi, ma proprio non solo grandi attori, ma anche grandi cantanti: Alma Sade, che era nuova in questa parte, Lauren Michel invece l'avevamo già sentita, poi Marcus Verba, che ha fatto una Bilbao Song magnifica, e il baritono texano Elliot Carlton Hines, applauditissimo in Mandalay. Quindi se potete, andate a vederlo, è veramente, diciamo così, una chicca. Alla Scala siamo tornati il 18, quindi freschissimi questo lunedì, per il Mitridate di Mozart. Ecco, questa è la prima opera seria di Mozart. Pensate, aveva soltanto 14 anni, ma sappiamo era un grande genio. Prima di essere il riformatore dell'opera seria, la sua ultima opera, La Clemenza di Tito, è diversissima dal Mitridate, dimostra di saper scrivere un'opera seria meglio addirittura di molti suoi predecessori. Qual è il problema? Che l'opera, come sappiamo, l'ho sentita tantissime volte anche alla Scala, è scritta per dei fuori classe. L'esecuzione scaligera lunedì ha riportato al Pianmarini Clan Lyric, il grande complesso di Christophe Rousset, che avevamo appena sentito nell'opera, in un loro cavallo di battaglia. Sia il direttore che i musicisti sono musicisti preparatissimi, però c'è sempre qualche serata no ira, e quindi sul piano orchestrale la percezione è stata quella di un'esecuzione con qualche sbavatura. Dove la delusione si è fatta però, purtroppo devo dirlo, cocente, è nel cast vocale, perché bisogna avere tutti fuori classe, e qui una ce l'avevamo, che era Jessica Pratt, Aspasia bravissima, grandissima, ma gli altri, diciamo così, chi più chi meno, sono stati deludenti, a partire da Mitridate, Levi Secapane, che oltretutto ha un italiano abbastanza stentato. Ci sono stati buoni momenti di Olga Bertmerta, che ha una parte difficilissima, proprio illustratissima ad esempio da Cecilia Bartoli, tanto per dire, anche lei però devo dire lontana dall'ideale. Questo Farnace di Rose Nagar Tremblay e questa Ismene piuttosto Stitula di Maria Cocareva, insomma non un grande cast, non una grande serata, e quindi esecuzione perfettibile. Però possiamo in questa giornata piovosa concludere con una nota solare, cioè con l'azzurro e anche con il rosa, perché il giorno dopo, il 19, noi abbiamo avuto un colpo di scena pazzesco, cioè abbiamo avuto il concerto di canto di Joyce DiDonato, un itinerario tutto al femminile, mi fa molto piacere quello che
dobbiamo
ha fatto.
Dobbiamo chiudere, Giovanni.
Allora, ha costruito un recital tutto femminile, che è stato semplicemente emozionante e memorabile.
Me l'hanno raccontato, me l'hanno
memorabile, una grande, grandissima serata, veramente grande cantante e grande serata. Io stasera vedrò Attila a Venezia. E bene, quindi ve ne parlerò la prossima settimana.
Ne parlerai giovedì prossimo. Grazie a Giovanni Chiodi. Un saluto. Ciao ciao.
Ciao.
Diamo la linea alle notizie. Noi torniamo domani alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini.